ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad. Introduzione di Emanuele Trevi.
Ha più di un secolo L'agente segreto di Joseph Conrad, ma è un libro che, oltre al suo valore letterario, si legge e in questo caso si ascolta, nel nostro caso qui su Radio 3, col batticuore che si lega ai romanzi di Appendice, ai gialli, ai racconti di spionaggio e di terrorismo. Nel 1907, quando Conrad pubblica questo straordinario romanzo d'Appendice, potremmo dire così, lo scrittore ha già 50 anni e soprattutto è già il grandissimo nume tutelare della letteratura contemporanea e ne è consapevole. Ha già scritto capolavori come La follia di Almayer, il suo primo romanzo, Un reietto delle isole, Cuore di tenebra. Ha già sperimentato questa seconda lingua, questo inglese, a livelli di tale intensità e forza poetica da farlo diventare un classico eterno del canone occidentale della letteratura. Eppure questa consapevolezza, possiamo anche dire questo orgoglio, si somma alla perfetta e parallela consapevolezza di essere uno scrittore per pochi. Compiuti 50 anni, appunto, e avendo già scritto questi capolavori, Conrad medita sul fatto che ha guadagnato di diritti d'autore solo 5 sterline. Lui vive con i proventi del suo mestiere precedente, che è quello di capitano di lungo corso, che tanto ha nutrito la sua letteratura quanto lo nutre ancora materialmente, ma insomma non è riuscito a sfondare, come diremmo oggi. Una notizia di giornale risalente a qualche anno prima, esattamente al 1894, lo ispira per questo salto verso il pubblico, un salto che è una scommessa. Conrad chiaramente non vuole perdere qualità, non vuole perdere la sua concezione di romanzo come strepitosa indagine sul cuore umano. E parte da un attentato degli anarchici. A quei tempi terrorizzano l'Europa come oggi parleremo di attentatori suicida, di kamikaze proveniente dall'estremismo islamico. È un attentato che avviene in un luogo simbolico di Londra, il parco di Greenwich, il luogo da cui addirittura si misura lo spazio e il tempo di tutto il mondo, il meridiano di Greenwich, insomma il famoso osservatorio. Ecco, questo fatto destinato alla dimenticanza, questo fatto di sangue abbastanza minimo, diventa l'occasione di una fantasia. E la prima cosa che viene inventata da Conrad, come al solito, è un personaggio fosco e indimenticabile, Adolf Verloc, un vero e proprio professionista del disordine, un doppio giochista. Lavora a Londra per un'ambasciata di un non meglio precisato paese interessato, diciamo, a mantenere un clima di disordine in Inghilterra, affinché non vengano accolti esiliati politici anche da quel paese. Nello stesso tempo è un informatore della polizia, una persona che ha un lavoro di copertura, ma è del tutto interessato all'ordire trame. Il suo piano è diabolico. Riuscirà a convincere suo cognato, Stevie, un personaggio esattamente all'opposto di Verloc, un personaggio innocente, un minorato, una persona, diciamo, senza ulteriori specificazioni, debole di mente e facilmente infiammabile riguardo alle ingiustizie umane, a trasportare quest'ordigno che esploderà. Con rarissima maestria e un vero senso della suspense narrativa, lo ascolteremo nel corso delle puntate che leggerà Valentina Carnelutti, Conrad non fa capire fino all'ultimo se a morire per l'ordigno sia il cattivo Verloc o l'innocente Stevie. Ma dopo questa morte così assurda, il romanzo prosegue, diventa il romanzo della moglie del cattivo, di Winnie, che vuole vendicare, vuole dare un senso alla morte di suo fratello innocente, alla morte del candido Steven. Ecco come si costruisce quello che è una tecnica narrativa, diciamo, del romanzo giallo che ancora oggi seduce anche i grandi scrittori. L'intrigo che poi è una maschera della morte, l'intrigo che porta a coinvolgere nella sua esecuzione l'innocente ben intenzionato. Sicuramente hanno letto L'agente segreto scrittori famosissimi oggi, il Don DeLillo di Libra, che parla di ben altro attentato, l'attentato di Dallas a Kennedy, che si basa sullo stesso meccanismo, appunto, di uomini abituati a tramare nell'ombra, ad aspettare il momento giusto per agire senza mai compromettersi, che coinvolgono appunto un attentatore sfruttando la sua incapacità di discernere. Conrad stesso, nella introduzione, nella nota dell'autore a una ristampa del romanzo, si ricorda di quando per la prima volta parlò con un amico di questo vecchio ritaglio di giornale, dell'attentato di Greenwich che l'ha ispirato, e dice: evocammo la storia già vecchia del tentativo di far saltare in aria l'osservatorio di Greenwich, una inanità macchiata di sangue di un genere così fatuo che era impossibile sondarne l'origine attraverso qualsiasi processo di pensiero ragionevole o perfino irragionevole, perché anche la irragionevolezza più perversa ha i suoi processi logici. Ma di quell'attentato non si riusciva ad afferrare in alcun modo il senso, così che si restava di fronte al fatto che un uomo era saltato in aria riducendosi a pezzi per qualcosa che neanche lontanamente assomigliava a un'idea anarchica o d'altra natura. Quanto al muro esterno dell'osservatorio, non mostrava neppure la più piccola crepa. Ecco come Conrad, un secolo prima di noi, coglie esattamente la sostanza del problema. Lo scatenamento di una violenza che non ha ragione, che non può essere nemmeno spiegata con quello che potrebbe essere il pallido simulacro di un'idea. Da lì si sviluppa una trama, e questa trama contiene l'assurdità del vivere sociale. L'agente segreto è il meraviglioso, avvincente, appassionante romanzo dell'assurdità, dei terrorismi di ogni tempo, di ogni luogo e di ogni ideale.
Quella mattina, uscendo, il signor Verloc lasciò nominalmente il negozio nelle mani di suo cognato. La cosa era possibile perché di affari se ne facevano pochissimi in qualunque momento e praticamente nessuno prima di sera. Al signor Verloc quella sua attività dichiarata interessava assai poco e per di più il cognato era nelle mani di sua moglie. Il negozio era piccolo e la casa anche. Era una di quelle case di mattoni incrostate di fuligine che esistevano a Bizeffe prima che l'alba della ricostruzione spuntasse su Londra. Il negozio era poco più di una scatola quadrata con la facciata coperta di piccoli riquadri di vetro. Di giorno la porta rimaneva chiusa. Di sera, in modo discreto ma sospetto, veniva socchiusa. La vetrina conteneva fotografie di ballerine più o meno svestite, pacchettini indefinibili incartati come specialità medicinali, buste chiuse di carta gialla molto sottili, segnate 2,5 scellini in grosse cifre nere, qualche numero di vecchie pubblicazioni umoristiche francesi appese a una corda come panni ad asciugare, una ciotola di porcellana azzurro cupo, uno scrigno di legno nero, bottiglie di inchiostro indelebile e timbri di gomma, qualche libro dal titolo allusivamente osceno, qualche copia palesemente vecchia di giornali oscuri stampati male, con titoli quali La Torcia e Il Gong, titoli stuzzicanti. E i due becchi a gas dentro ai riquadri erano sempre tenuti bassi, sia per fare economia, sia per fare l'interesse dei clienti. I suddetti clienti erano o uomini molto giovani, che temporeggiavano un bel po' davanti alla vetrina prima di sgattaiolare dentro in fretta, o uomini di età più matura, ma in genere con un aspetto non proprio benestante. Appartenevano a quest'ultima specie certi tipi con il bavero del soprabito alzato fin sopra i baffi e tracce di fango sul fondo dei pantaloni dall'aria molto consumata e non di gran valore. E le gambe dentro a quei pantaloni in genere non sembravano di gran conto neanche loro. Con le mani sprofondate nelle tasche laterali del soprabito si rimpiattavano dentro di sghembo, prima con la spalla, come se avessero paura di far suonare il campanello. Il suddetto campanello, appeso alla porta con un nastro ricurvo di acciaio, era difficile da girare. Era fisso, senza speranza, ma di sera, alla minima provocazione, strepitava dietro al cliente con invereconda virulenza. Strepitava. E a quel segnale, attraverso la porta a vetri piena di polvere dietro al banco di legno verniciato, il signor Verloc sbucava pronto dal tinello sul retro. I suoi occhi erano torpidi di natura. Aveva l'aria di essersi rivoltolato per tutto il giorno, completamente vestito su un letto sfatto. Un altro al suo posto avrebbe sentito quel suo aspetto come un evidente svantaggio. Nelle transazioni di vendita al dettaglio molto dipende infatti dall'apparenza attraente e amabile del venditore. Ma il signor Verloc sapeva il fatto suo e non si lasciava turbare da nessuna specie di dubbio estetico riguardo al proprio aspetto. Con una sfrontatezza imperturbabile e decisa che sembrava contenere la minaccia di qualche tremendo pericolo, veniva avanti per vendere al banco un oggetto che, visibilmente e scandalosamente, non valeva i soldi che circolavano nella transazione. Per esempio, una scatoletta di cartone che sembrava non contenere niente, o una di quelle buste gialle sottili chiuse con grande cura, o un volume sporco con la copertina di carta e il titolo allettante. Ogni tanto capitava che una delle ballerine gialle e scolorite venisse venduta a un amatore, come se fosse stata viva e giovane. Qualche volta era la signora Verloc che appariva al richiamo del campanello fesso. Winnie Verloc era una giovane donna con un seno procace, stretto in un busto, i fianchi larghi e i capelli molto in ordine. Con lo stesso sguardo risoluto del marito non perdeva mai la sua aria di insondabile indifferenza dietro il bastione del banco. Il cliente, di età relativamente tenera, restava subito sconcertato dal dover trattare con una donna e, con in cuore una rabbia tremenda, faceva la sua brava richiesta di una boccetta d'inchiostro indelebile, valore al dettaglio mezzo scellino, costo nel negozio di Verloc uno scellino e mezzo, che appena uscito avrebbe lasciato cadere furtivamente nel canaletto di scolo lungo il marciapiedi. I visitatori della sera, quelli col bavero tirato su e il cappello floscio calcato giù, salutavano la signora Verloc con un cenno familiare della testa e, borbottando un buonasera, sollevavano la letta ribaltabile in fondo al banco per passare nel tinello retrostante che dava accesso a un corridoio e a una ripida rampa di scale. La porta del negozio era l'unico modo per entrare nella casa in cui il signor Verloc faceva i suoi affari di venditore di articoli equivoci. Esercitava la sua vocazione di protettore della società e coltivava le sue virtù domestiche. Queste ultime virtù erano molto marcate. Era un tipo tutto casa e famiglia. Né le sue necessità spirituali, né quelle mentali o fisiche erano di natura tale da tenerlo a lungo in giro. In casa trovava il benessere del corpo e la pace della coscienza, assieme alle attenzioni coniugali della signora Verloc e al deferente rispetto della madre della signora Verloc. La madre di Winnie era una donna obesa, ansimante, con una faccia larga e scura. Sotto una cuffietta bianca portava una parrucca nera. Il gonfiore delle gambe la rendeva inattiva. Si considerava di origine francese, cosa che avrebbe potuto essere anche vera. E dopo un bel po' di anni di vita coniugale con un gestore di un locale pubblico autorizzato a vendere cibi e vini del tipo più scadente, aveva provveduto agli anni della vedovanza affittando camere ammobiliate a soli uomini nei pressi di Vauxhall Bridge Road, su una piazza che un tempo aveva goduto di un certo splendore e tuttora era inclusa nel quartiere di Belgravia. Questo dato topografico aveva dei vantaggi nel pubblicizzare le stanze, ma gli ospiti della degna vedova non erano esattamente gente del gran mondo. Comunque fossero, sua figlia Winnie la aiutava a occuparsi di loro. Tracce dell'origine francese di cui si vantava la vedova erano evidenti anche in Winnie. Erano evidenti nell'acconciatura estremamente accurata e artistica dei suoi capelli neri e lucidi. Winnie aveva anche altre grazie: la giovinezza, le forme tonde e piene, la carnagione chiara, la provocazione della sua riservatezza insondabile che non arrivava mai al punto di impedire la conversazione condotta da parte dei pigionanti con animazione e da parte sua con misurata amabilità. C'è da credere che il signor Verloc fosse sensibile a quelle malie. Il signor Verloc era un ospite saltuario, andava e veniva senza una ragione molto chiara. Generalmente arrivava a Londra dal continente, come l'influenza, solo che lui arrivava senza essere annunciato dalla stampa e le sue visite erano improntate a grande austerità. Tutti i giorni faceva colazione a letto e rimaneva lì a rivoltolarsi con un'aria di tranquillo godimento fino a mezzogiorno e qualche volta anche più tardi. Ma una volta uscito, sembrava che incontrasse delle enormi difficoltà a ritrovare la strada della sua casa provvisoria sulla piazza di Belgravia. Usciva tardi e rincasava presto, presto, cioè alle 3 o alle 4 della mattina, e quando si svegliava alle 10 si rivolgeva a Winnie che entrava col vassoio della colazione con gioviale, sfinita galanteria nei toni rauchi e fiacchi di chi ha parlato con veemenza per molte ore di seguito. Gli occhi prominenti con le palpebre pesanti roteavano di lato amorosamente languidi, le coperte erano tirate fin sul mento e i baffi lisci e neri gli coprivano le grosse labbra capaci di facezie molto mielose. Secondo la madre di Winnie, il signor Verloc era una persona molto gentile. Della sua esperienza accumulata nel corso di una vita passata nelle varie case e botteghe, la brava donna s'era portata dietro nella sua reclusione da pensionata un ideale di gentilezza signorile che era quello rappresentato dagli avventori dei bar con salette riservate. Il signor Verloc si avvicinava a quell'ideale, anzi lo raggiungeva. «Naturalmente ci porteremo via i tuoi mobili, mamma», aveva dichiarato Winnie. La pensione doveva essere ceduta. Non era il caso di mandarla avanti. Sarebbe stato troppo disturbo per il signor Verloc, sarebbe stata incompatibile con l'altra sua attività. Cosa fosse la sua altra attività, lui non lo diceva. Ma dopo il fidanzamento con Winnie, si prese il disturbo di alzarsi prima di mezzogiorno e, scesa la scala del seminterrato, di rendersi gradito alla madre di Winnie nella stanza della prima colazione, al piano inferiore, dove lei trascinava la sua esistenza immota. Accarezzava il gatto, attizzava il fuoco, consumava il pranzo che si faceva servire lì. Lasciava quell'intimità leggermente stantia con evidente riluttanza, ma ciò nonostante restava fuori fino a notte inoltrata. Neanche una volta si era offerto di portare Winnie a teatro come avrebbe dovuto fare un signore così gentile. Aveva tutte le serate occupate. «Il suo lavoro aveva a che fare con la politica», disse una volta a Winnie. Lei avrebbe dovuto essere molto gentile con i suoi amici politici, l'avvertì, e col suo sguardo diretto, insondabile, lei aveva risposto che, naturalmente, sarebbe stata gentile. Quanto di più le avesse detto riguardo alla sua occupazione, la madre di Winnie non riuscì a scoprirlo. I coniugi portarono via anche lei con i mobili. Lei rimase sorpresa dall'aspetto meschino del negozio. Il cambiamento da una piazza di Belgravia a una stradina di Soho influì negativamente sulle sue gambe. Divennero enormi. D'altro canto si sentì completamente sollevata dalle preoccupazioni materiali. La greve bonarietà di suo genero le ispirava un senso di assoluta sicurezza. L'avvenire di sua figlia era ovviamente assicurato e persino per suo figlio Stevie non c'era più bisogno di stare in ansia. Non era stata capace di nascondersi che era un peso tremendo, quel povero Stevie. Ma dato l'attaccamento di Winnie per il fratello delicato e la disposizione buona e generosa del signor Verloc, lei sentiva che quel povero ragazzo era abbastanza al sicuro in questo mondo spietato. E sotto sotto forse non le dispiaceva che i Verloc non avessero figli. Siccome quella circostanza sembrava assolutamente indifferente al signor Verloc, e siccome Winnie trovava nel fratello un oggetto d'affetto quasi materno, probabilmente per il povero Stevie era meglio così. perché era difficile da sistemare quel ragazzo. Era delicato e nella sua fragilità anche bello, a parte quel pendere vacuo del suo labbro inferiore. Per merito del nostro eccellente sistema di istruzione obbligatoria, aveva imparato a leggere e a scrivere nonostante lo sfavorevole aspetto del labbro inferiore. Ma come fattorino non aveva fatto tanta strada. Dimenticava le commissioni. Era facilmente fuorviato dalla retta via del dovere perché era attratto dai gatti e dai cani randagi che seguiva giù per vicoli stretti dentro cortili maleodoranti. Era attratto dalle commedie della strada che guardava a bocca aperta, a discapito degli interessi del suo datore di lavoro. O dai drammi dei cavalli caduti, il cui pathos e la cui violenza gli strappavano qualche volta degli strilli acuti in mezzo alla folla, che non gradiva affatto di essere disturbata da suoni di dolore mentre si godeva tranquillamente lo spettacolo nazionale. Quando veniva allontanato da un poliziotto severo e protettivo, risultava spesso evidente che il povero Stevie non si ricordava l'indirizzo, almeno momentaneamente. Una domanda brusca lo faceva balbettare al punto di soffocarsi. Quando si allarmava per qualche cosa che lo lasciava perplesso, gli occhi gli si torcevano in modo orribile. Ad ogni modo, convulsioni non ne aveva mai avute, il che era incoraggiante, e quando era piccolo, davanti ai naturali scoppi di impazienza di suo padre, poteva sempre correre a rifugiarsi dietro le sottane corte di sua sorella Winnie. Però non era facile allontanare il sospetto che nascondesse un fondo di scriteriata birbantaggine. Quando aveva compiuto 14 anni, avendo avuto la possibilità di un posto come fattorino offertogli da un amico del suo povero papà, rappresentante di una ditta straniera di latte in polvere, era stato scoperto un pomeriggio nebbioso, in assenza del suo principale, indaffarato a sparare fuochi d'artificio per le scale. In rapida successione faceva partire una serie di razzi impetuosi, di girandole rabbiose, di petardi assordanti, e la faccenda avrebbe potuto diventare molto seria. Un panico tremendo si diffuse in tutto l'edificio, impiegati con gli occhi stravolti che stavano per soffocare, fuggivano disordinatamente per i corridoi pieni di fumo, e si erano visti cappelli con la banda di seta e anziani uomini d'affari rotolare separatamente giù per le scale. Non sembrava che Stevie ricavasse nessuna gratificazione personale da quel che aveva fatto. Non fu facile scoprire le ragioni di quel colpo di testa. Solo molto tempo dopo, Winnie poté strappare al fratello una confessione fumosa e ingarbugliata. A quanto pare, altri due fattorini dello stesso edificio avevano aizzato i suoi sentimenti con racconti di ingiustizie e di soprusi, al punto che avevano portato la sua pietà al colmo del furore. Ma l'amico di suo padre naturalmente lo licenziò senza tante formalità, per non esporre i suoi affari alla rovina. Dopo quell'impresa altruistica, Stevie fu messo ad aiutare a lavare i piatti nella cucina del seminterrato e a lucidare gli stivali dei signori clienti che frequentavano la dimora di Belgravia. In questo lavoro, ovviamente, non c'era futuro. I signori gli davano una piccola mancia di uno scellino di tanto in tanto. Il signor Verloc si rivelò il più generoso dei pigionanti. Ma alla fine dei conti non si arrivava a molto né in guadagni né in prospettive, così quando Winnie annunciò il suo fidanzamento col signor Verloc, sua madre non poté fare a meno di chiedersi con un sospiro e un'occhiata verso il bugigattolo dove si lavavano i piatti che cosa ne sarebbe stato del povero Steven. Saltò fuori che il signor Verloc era pronto a prendere anche lui, assieme alla madre di sua moglie e ai mobili che erano tutta la sostanza visibile della famiglia. Nel suo ampio petto benevolo, il signor Verloc accoglieva tutto quel che veniva. I mobili furono distribuiti nei modi più convenienti in tutta la casa, ma la madre della signora Verloc fu relegata in due stanze, sul retro, al primo piano. Lo sfortunato Stevie dormiva in una delle due. A quell'epoca la crescita di una sottile peluria era venuta a velare come una nebbiolina d'oro la linea angolosa della sua piccola mascella inferiore. Aiutava sua sorella nei lavori di casa con docilità e con amore cieco. Il signor Verloc riteneva che fosse un bene che avesse un'occupazione. Il tempo libero lo occupava disegnando cerchi su un pezzo di carta col compasso e la matita. Si applicava a quel passatempo con grande impegno, con i gomiti stesi in fuori e tutto curvo sulla tavola di cucina. Attraverso la porta aperta del tinello nel retro del negozio, Winnie, sua sorella, ogni tanto gli lanciava un'occhiata vigile e materna. Erano queste, la casa, il ménage familiare e l'attività commerciale che il signor Verloc si lasciava alle spalle alle 10:30 in punto del mattino per incamminarsi verso occidente. Era insolitamente presto per lui. Tutta la sua persona emanava il fascino di una freschezza quasi rugiadosa. Portava il soprabito di panno blu sbottonato, gli stivali erano lucidi, le guance rasate di fresco avevano una specie di patina lustra e sotto le palpebre pesanti, persino gli occhi, rinfrescati da una notte di sonno tranquillo, lanciavano sguardi relativamente vivaci. Attraverso la cancellata del parco, quegli sguardi osservavano uomini e donne che cavalcavano nel Row, coppie che passavano armoniosamente al piccolo galoppo, altre che avanzavano pacatamente al passo, gruppi di tre o quattro che indugiavano oziosi, cavalieri solitari dall'aspetto poco socievole e cavallerizze solitarie seguite da lontano dallo staffiere con la coccarda sul cappello e una cintura di cuoio sulla giacca attillata. Le carrozze passavano rotolando, bruma a due cavalli soprattutto, e qua e là una vittoria con l'interno foderato con la pelle di qualche bestia feroce e un volto e un cappello di donna che emergevano dal mantice ripiegato. E un caratteristico sole di Londra, al quale non si poteva rimproverare nulla, tranne di sembrare iniettato di sangue, glorificava tutto l'insieme sotto il suo sguardo fisso. Era appeso, a modesta altezza, sopra Hyde Park Corner, con un'aria di puntuale e benigna vigilanza. Persino il selciato sotto i piedi del signor Verloc era soffuso di oro vecchio in quella luce diffusa, in cui né un muro, né un albero, né un animale, né un uomo gettavano un'ombra. Il signor Verloc andava verso occidente, attraverso una città senza ombre, in un'atmosfera impolverata di oro vecchio. C'erano dei riflessi rossi ramati sui tetti delle case, sugli angoli dei muri, sui riquadri delle porte delle carrozze, perfino sui mantelli dei cavalli e sull'ampia schiena del soprabito del signor Verloc, sul quale producevano un effetto smorto di ruggine. Ma il signor Verloc non era minimamente consapevole di essersi arrugginito. Attraverso la cancellata del parco osservava con uno sguardo di approvazione i segni dell'opulenza e del lusso della città. Tutte quelle persone avevano bisogno di protezione. La protezione è l'esigenza primaria del lusso e dell'opulenza. Bisognava proteggerle. E i loro cavalli, le loro carrozze, le loro case, i loro domestici dovevano essere protetti. E la fonte della loro ricchezza andava protetta nel cuore della città e nel cuore della nazione. L'intero ordine sociale, favorevole al loro igienico ozio, doveva essere protetto contro l'invidia puerile e volgare del proletariato antiigienico. Bisognava. E il signor Verloc si sarebbe fregato le mani compiaciuto se non fosse stato costituzionalmente contrario a ogni fatica superflua. La sua indolenza non era igienica, ma gli andava a pennello. In un certo senso le era attaccato con una specie di fanatismo inerte, o forse piuttosto con un'inerzia fanatica. Nato da genitori industriosi e destinato a una vita di duro lavoro, aveva abbracciato l'indolenza per un impulso altrettanto profondo, inspiegabile e imperioso dell'impulso che spinge un uomo a preferire una particolare donna fra mille possibili. Era troppo pigro persino per essere un semplice demagogo, un oratore dei lavoratori, un dirigente sindacale. Troppa fatica. Gli ci voleva una forma più perfetta di comodità. O forse era vittima di una filosofica sfiducia nell'efficacia di ogni sforzo umano. Una simile forma di indolenza richiede, implica, una certa dose di intelligenza. Il signor Verloc non era sprovvisto di intelligenza, e all'idea di un ordine sociale minacciato avrebbe forse strizzato l'occhio a se stesso, se anche quel segno di scetticismo non avesse richiesto uno sforzo. I suoi grossi occhi prominenti non erano adatti a essere strizzati. Appartenevano piuttosto a quel genere di occhi che si chiudono solennemente al sonno con un effetto maestoso.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.